Teatro Radio, negli ultimi giorni, forse qualcuno di voi, anche qualcuno di voi, si sarà interessato di questo dibattito, di questa anche di queste polemiche sono nate intorno all'articolo dello scrittore Baricco sul concetto di elite, rapporti tra elite e popolo. Il filosofo Emanuele Coccia scrive: la storia verrà con il cannone a ricordarci che quelle cui stiamo assistendo in Italia e Europa, insomma, sono scaramucce da periferia dell'impero, perché comunque non bisogna mai dimenticare che il futuro oggi si costruisce tra Dubai e Pechino, e tutto quello che succede al di qua è semplice brusio di periferia. Inutile volerci costruire sopra, sono reazioni spaventate all'interno di piccole nazioni travolte da mutamenti geopolitici e tecnologici. Ci sembra una chiave di lettura molto interessante. Infatti il professor Coccia è collegato con noi da Parigi, dove insegna. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, brusio di periferia?
Sì, nel senso, mi sembra, adesso è una provocazione chiaramente, però mi sembra che la prima constatazione da fare per avere un po' un'idea di quello che succede nel mondo è che l'asse della storia si è spostato verso est, ma da tempo già, e che in realtà, appunto, per mille ragioni geopolitiche, militari e soprattutto economiche e tecnologiche, non è l'Europa né nemmeno l'America che sta incubando la forma che il pianeta avrà 20, 30, 40 anni.
Prego.
No, è che quindi queste, come dire, in realtà sono molte cose, cioè questo spostamento dell'asse in cui Cina e Russia di fatto sono diventate sovrane o padroni economici e anche politici. La Russia ancora per poco probabilmente, però continua a fare il bello e il cattivo tempo in Europa, negli Stati Uniti, e poi c'è un suo movimento economico e tecnologico che costringerà comunque anche le nazioni europee e le americane a cambiare profondamente, che ha già costretto a cambiare profondamente il modo di vita, e che purtroppo non è facile da affrontare, anche perché nessuno ha delle vere soluzioni. Quindi quello che si sta facendo è temporeggiare, capire cosa fare, e tutto quello che sta succedendo con lo spostamento di poteri in Europa, ma anche con i sollevamenti popolari, sono sintomi di questo malessere e anche di questa incapacità da parte di popolo, ma anche dell'elite, di sapere cosa fare, dove andare. Per questo l'opposizione tra elite e popolo mi sembra poco utile, poco interessante, perché sostanzialmente non esistono più, come dire, è difficile presupporre davvero da una parte l'elite che comanda e dall'altra il popolo che non comanda più, e dall'altra perché mi sembra che entrambe siano, almeno in Europa, molto incapaci le soluzioni reali ai problemi del pianeta e del continente.
Lei scrive nell'intervista pubblicata oggi da Repubblica che, insomma, noi ci troviamo in una situazione del tutto inedita. Il nuovo è il fatto, ad esempio, che la ricchezza non è più prodotta attraverso il lavoro e che bisogna costruire un modello di umanità che sappia spendere il tempo infinito e darsi un senso della vita senza lavorare, poi anche altre cose. Però questo è un concetto fondamentale, perché ad esempio l'Italia ha una costituzione repubblicana e democratica fondata sul lavoro, quindi è veramente una rivoluzione copernicana quella che bisognerebbe affrontare.
Ma questo è il problema, cioè, voglio dire, in fondo tutti i dibattiti attorno al reddito di cittadinanza provano a pensare in maniera abbastanza rozza a questo problema. In fondo il reddito di cittadinanza cos'è? È una ricchezza che non dipende più dal lavoro, è questo di fatto. Perché di fatto l'economia si è trasformata e la ricchezza è prodotta soprattutto attraverso operazioni finanziarie. E il grande problema è che gli stati erano costruiti invece attorno alla ricchezza prodotta dal lavoro, avevano costruito anche reti di redistribuzione di questa ricchezza fondata sul lavoro. Il problema è che, appunto, la ricchezza viene altrove ed è una ricchezza difficilmente anche imbrigliabile nel modo in cui il pianeta è stato diviso dagli stati, e quindi è ancora più difficile dragare questa ricchezza per redistribuirla a partire dalla divisione dei popoli che gli stati hanno operato. Quindi questo è il problema fondamentale, e non è qualcosa di, come dire, difficile da capire. Basta pensare che General Motors, per esempio, avevo letto qualche tempo fa, produce utili per l'80% attraverso la operazione finanziaria e il 20% attraverso la vendita di macchine. Questo significa, che General Motors di fatto è una banca che continua a vendere macchine per continuare ad essere una banca affidabile. Ma questo sposta tutto appunto da un punto di vista finanziario, economico, globale. Ma il problema fondamentale è un altro, e cioè che cosa anche appunto, posto che si riesca a produrre sistemi di redistribuzione della ricchezza, ma che significa vivere per dei popoli che hanno basato tutta la loro esistenza e il senso della vita attraverso il lavoro. In fondo noi siamo ancora abituati a definire la nostra identità a partire da quello che facciamo. Appunto, io sono un professore, lei mi ha chiamato filosofo, mi ha definito attraverso quello che io faccio per guadagnare da vivere. E cosa significa invece pensare a popoli interi in cui anche quando ci arriveremo, non sarà così facile, però ci arriveremo a far partecipare un popolo di ricchezza non prodotta attraverso il lavoro, ma cosa significa vivere, come si spende il tempo, come si costruisce un orizzonte di senso all'interno di questo appunto nuovo progetto esistenziale. Questi sono i problemi, non quello di cui purtroppo troppo spesso dobbiamo occuparci perché forse non abbiamo immaginazione o coraggio
Lei peraltro dice anche un'altra cosa molto interessante al mio punto di vista. Il nuovo è che il dominio politico economico esercitato dalla Cina e spalleggiato alla Russia non ha più bisogno di nessuna forma di egemonia culturale, e anche questa è una novità assoluta.
Sì, questo poi in Italia, io ormai come ne conosco un poco l'Italia, però di fatto ciascuno di noi ha vissuto o vive il fatto di una presenza cinese molto forte nei bar, nelle attività commerciali, in Toscana, tutto il tessile, che però non è passato, non è voluto, non è dovuta passare, come invece era successo per gli Stati Uniti, attraverso la produzione di un'egemonia culturale. In fondo, il dominio politico e militare degli Stati Uniti si è esercitato soprattutto attraverso la diffusione di un modo di vita, di un immaginario, pensate al cinema, alla musica, in fondo siamo tutti. Questa cosa qui non c'è più, la Cina non ha bisogno e non vuole imporre il proprio linguaggio, il proprio immaginario. È un dominio economico puro che però lascia completamente i popoli dominati alla loro cultura, e questo da una parte può essere bello, dall'altra però produce situazioni un po' kafkiane, no? Come nella favola del Vianipra, cioè di popolazioni dominate che non sanno nemmeno che c'è un imperatore o non sanno nulla di chi li domina. Quindi anche questo è strano.
È capovolge completamente i paradigmi in cui eravamo abituati. Sì, un'ultima suggestione, perché questa è veramente un'immagine che mi ha colpito. Lei dice: in certe facoltà umanistiche dovrebbe entrare qualcuno urlando: uscite di qui, state sognando i sogni dei vostri nonni. Una cosa interessante.
Questo è un po' il problema, poi appunto la responsabilità che io stesso condivido con tutti coloro che sono insegnano scienze umane e sociali. Purtroppo non siamo stati capaci, da una parte, di rinnovare e aprire le discipline al mondo che abbiamo dinanzi, e dall'altro purtroppo è ancora peggio, siamo stati in fondo veicoli di sogni che appartengono a generazioni passate, e quindi è come se in fondo ipnotizzassimo le nuove generazioni a parlare e a sognare cose che non possono più esistere perché appartengono a un mondo che non c'è più. Quindi qualche volta appunto l'impressione che servirebbe un esorcista per far uscire dai ventenni, 25enni di oggi questi fantasmi che gli impediscono di aprire gli occhi sul mondo che hanno davanti a loro. Per fortuna non è tutto così, e per fortuna il potere dell'università non è così grande, quindi c'è ancora speranza, però insomma c'è molto da fare.
Grazie per queste considerazioni, buon lavoro. Grazie. Professore Emanuele Coccia, che abbiamo chiamato a Parigi, abbiamo disturbato a Parigi, buona serata e buon lavoro a lei.
Buonasera.